Stati Uniti-Iran sarebbe quasi pronto un memorandum d'intesa per far finire la guerra. Lo dice la testata Axios. La Casa Bianca sarebbe in attesa di una risposta da Teheran nelle prossime 48 ore. Nella notte Trump aveva annunciato a sorpresa uno stop delle operazioni per riaprire Hormuz, ma resta incerto l'effettivo raggiungimento di un accordo. Il Papa interviene ancora nel pieno dello scontro con la Casa Bianca. La Chiesa deve denunciare il male in tutte le sue forme, così oggi Leone, che non arretra di fronte agli attacchi di Trump. Domani la visita a Roma di Rubio, confermata nonostante le tensioni. Meloni al momento preferisce non commentare. Oggi vertice per concordare la linea da tenere con Washington. Biennale, proteste davanti al padiglione russo. A contestare ci sono anche le Pussy Riot. La fondazione guidata da Buttafuoco permette la riapertura per gli addetti ai lavori. Il padiglione sarà però poi chiuso da sabato all'arrivo del pubblico. Critiche anche dal governo, un trucco per evitare le sanzioni, commenta il sottosegretario Fazzolari. 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, sarebbe quasi pronto un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine delle ostilità. E quanto sostiene la Casa Bianca, che un accordo con Teheran è vicino, e lo riporta la testata Axios, secondo cui Washington si aspetterebbe una risposta sul documento entro le prossime 48 ore. Nella notte Donald Trump aveva annunciato a sorpresa uno stop dell'operazione Project Freedom, quella lanciata due giorni fa per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico commerciale, parlando di grandi progressi nei colloqui con Teheran. Ha ribadito Trump che le operazioni in Iran sono state un enorme successo. Per il momento però la situazione resta molto incerta su chi detenga il controllo di Hormuz, ma anche sull'effettivo raggiungimento di un accordo, anche viste le continue affermazioni contrastanti che arrivano dall'amministrazione americana. Sentiamo Roberto Festa.
L'annuncio di Donald Trump sulla fine della missione per scortare le navi arriva solo un paio di ore dopo che il segretario di Stato Marco Rubio aveva detto l'esatto contrario, cioè che gli Stati Uniti hanno concluso Epic Fury, l'attacco militare, e sono focalizzati proprio su Project Freedom, la missione volta a far passare in sicurezza lo stretto di Hormuz alle navi commerciali. Allora teniamo presente che sempre ieri Trump si era lanciato in una serie di dichiarazioni molto aggressive contro l'Iran, cui ha suggerito di fare la cosa giusta perché non vogliamo intervenire e uccidere delle persone, aveva affermato Trump. Continua quindi il profluvio di dichiarazioni oscillanti, contraddittorie. La volontà americana è quella di trasmettere l'impressione che la guerra sia finita, che gli Stati Uniti controllano lo stretto. La guerra non è finita, l'Iran ieri ha continuato a sparare in direzione degli Emirati Arabi Uniti e Hormuz non è sotto il controllo americano. Sempre ieri l'Iran ha annunciato di aver istituito un suo sistema di autorizzazioni digitali via mail per le navi che vogliono attraversare lo stretto. Poi, ancora esclusiva di Reuters, secondo l'intelligence americana il tempo necessario all'Iran per costruire un'arma nucleare non è cambiato dall'estate scorsa, cioè i bombardamenti delle scorse settimane si sono concentrati su obiettivi militari convenzionali e hanno lasciato intatto il programma nucleare di Teheran. Ciò quindi per cui l'amministrazione Trump ha detto di essere andata in guerra non sarebbe stato realizzato e non si capisce se e come verrà realizzato.
È una nave portacontainer francese è stata colpita da un attacco nei pressi dello stretto di Hormuz, è successo ieri, ma l'armatore ha confermato solo oggi la notizia. Ci sarebbero stati feriti tra l'equipaggio e danni. Il servizio da Parigi.
Si chiama San Antonio, il portacontainer del più importante armatore francese, nonché mondiale, CMA-CGM, colpito ieri a fine pomeriggio da un proiettile, probabilmente un missile, mentre tentava di attraversare lo stretto di Hormuz. 220 metri di lunghezza, 30 di larghezza, costruito nel 2005, capace di trasportare oltre 2.800 container, il San Antonio non è un supercargo, ma un portacontainer di taglia intermedia, partito dal porto di Califa, negli Emirati Arabi, e diretto al porto di Mundra, in India, e visto il livello del pescaggio, partito a pieno carico o quasi. Il proiettile, per ora non formalmente identificato, anche se diverse fonti danno come probabile un missile di origine iraniana, ha fatto danni importanti, causando un incendio a bordo, per fortuna immediatamente circoscritto e spento, ma che ha obbligato il bastimento a ridurre quasi a zero la velocità di crociera e soprattutto ha ferito diversi membri dell'equipaggio già evacuati d'urgenza verso gli ospedali della regione. Pur battendo per ragioni di comodo amministrativo bandiera maltese, la nave francese appartenente appunto a CMA CGM, primo trasportatore navale mondiale, e la Francia ha reagito ufficialmente con un comunicato che denuncia un'aggressione inammissibile contro un bastimento che, seppur non immatricolato in Francia, resta un asse strategico per l'economia nazionale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
La Chiesa interpreta con il Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme, lo ha detto Papa Leone XIV questa mattina durante l'udienza generale. Un intervento che arriva nel pieno delle tensioni con la Casa Bianca. Ieri il nuovo attacco di Trump al pontefice: gli va bene che l'Iran abbia l'atomica, mette in pericolo i cattolici. Poi la replica di Leone: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Uno scontro che si è riacceso in questo contesto e soprattutto alla vigilia della visita di Marco Rubio a Roma, una visita che era prevista inizialmente per tentare di ricucire lo strappo con il capo della Chiesa Cattolica. Come ha accolto il Vaticano questo nuovo fondo che arriva da Trump? Marco Politi, vaticanista del Fatto Quotidiano.
Ma sono molto tranquilli e difatti la risposta del cardinale Parolin è stata molto asciutta. Il Leone personalmente già durante il viaggio in Africa ha detto ai giornalisti: non ho voglia di discutere con Trump, non ho paura dell'amministrazione Trump, e Parolin non a caso ha detto va avanti per la sua strada, perché il suo compito è predicare il Vangelo. Il problema è più per Trump che per il Vaticano, perché Trump si sta trovando di fronte sulla scena internazionale un protagonista antitetico che non si aspettava. Trump è abituato a ragionare come un superpotente che divide il mondo in sfere di influenza: c'è la Russia, c'è la Cina, e in questo momento la Russia tace, la Cina osserva con attenzione, l'Europa balbetta, e l'unico che con grande chiarezza e durezza ha detto che questa è una guerra ingiusta, che è illegale e contro il diritto internazionale uccidere tanti civili, è Leone XIV.
L'ultimo fondo di Trump al Papa rischia di mettere in difficoltà anche il governo italiano. Venerdì, dopo Leone, Rubio vedrà anche Giorgia Meloni, che al momento però preferisce non commentare questo nuovo scontro. Nelle scorse settimane la sua difesa del Papa aveva messo in crisi il rapporto della Presidente del Consiglio con il Presidente americano. Oggi Meloni parlerà con Salvini e Tajani per concordare una linea da tenere con il segretario di Stato americano Rubio. L'obiettivo è mantenere un canale aperto con Washington nonostante le giravolte di Trump. L'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto a Israele il rilascio di Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della flottiglia detenuti nel paese dopo il fermo in mare. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti alla popolazione palestinese di Gaza, che ne ha un disperato bisogno, ha sottolineato l'ufficio, secondo cui i due continuano a essere trattenuti senza accuse. Avila e Abukeshek sono entrambi in sciopero della fame e hanno denunciato maltrattamenti in carcere. La famiglia di Avila ha inoltre chiesto il rilascio temporaneo dell'attivista perché possa partecipare ai funerali della madre, che è morta stanotte. Intanto le 33 barche scampate a Israele sono ancora in acque greche. Domattina all'alba dovrebbero riprendere il mare in direzione della Turchia. Dalla mezzanotte la Russia ha lanciato 108 droni sull'Ucraina. Lo ha denunciato Kiev, che parla di violazioni del suo cessate il fuoco, che però è stato proclamato in maniera unilaterale ed è in vigore da oggi. A Putin interessano solo le parate militari, non le vite umane, ha detto il ministro degli esteri ucraino, mentre Zelensky ha minacciato che Kiev agirà di conseguenza. Sia il Cremlino che Zelensky hanno annunciato tregue per questa settimana, ma in giorni diversi. La tregua di Mosca è prevista per l'8 e 9 maggio, in occasione delle celebrazioni della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Quella ucraina al momento non ha una scadenza. E a Venezia sono in corso proteste di fronte al padiglione russo della Biennale. Al momento è aperto e sono in corso alcune performance, tra le contestazioni anche quelle delle Pussy Riot. Da sabato, giorno dell'arrivo ufficiale del pubblico, richiuderà il padiglione, richiuderà le sue porte. Un trucco escogitato dalla fondazione per aggirare le sanzioni contro la Russia e l'impossibilità concreta di aprire il padiglione, così l'ha definito ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, che ha parlato di un vero e proprio pastrocchio. Lì abbiamo raggiunto, alla Biennale, abbiamo raggiunto Roberto Pinto, storico dell'arte e curatore, e come dicevamo presenti anche le Pussy Riot in una manifestazione colorata.
Molto colorato, le Pussy Riot e questo gruppo di protesta evidentemente ha usato tutti i mezzi possibili di una vera e propria performance per in qualche modo andare in contrasto con quello che è il padiglione russo. Ecco, l'apertura e anche direi i contenuti di questo padiglione, che in questi giorni rimarrà aperto almeno i giorni dell'inaugurazione, poi da come è stato annunciato sarà chiuso, rimarrà chiuso, con probabilmente dei video di ciò che era successo dentro che saranno proiettati su degli schermi nella parte esterna del padiglione, ma in qualche modo sostanzialmente chiuso. Ecco, quello che c'è da precisare è che i padiglioni sono autonomi, sono una specie di piccole postazioni diplomatiche all'interno di un luogo della cultura, quindi i russi hanno comprato e hanno fatto costruire il padiglione e quindi sono autonomi, loro non devono chiedere il permesso alla Biennale. Ecco, quindi credo che sia un tacito accordo ovviamente che possa in qualche modo dare la possibilità ai rossi di far vedere quanto in realtà appunto c'erano delle potenzialità in questa scelta artistica. Io ne dubito, però ecco, l'idea credo che sia poi trovare un accordo con Buttafuoco, che tutto sommato ha fatto di tutto anche per salvaguardare lo statuto della Biennale.
Ex Ilva, il ministro delle imprese Urso, è atteso oggi pomeriggio alla Camera sulla vendita dell'acciaieria, la trattativa con gli acquirenti stranieri è in alto mare, il futuro dello stabilimento di Taranto sempre più incerto, il servizio di Valentina D'Amico.
La scadenza per la conclusione delle trattative con il fondo americano Flux Group non è stata rispettata neanche stavolta. Rinviata al 30 aprile, dopo i fallimenti di febbraio e marzo, sembrava quasi fatta. Michael Flux era venuto in Italia, aveva annunciato che se il governo gli avesse venduto Ilva avrebbe aperto una sede nel paese e fatto un'altra operazione importante, non meglio precisata. Ha insistito però nel frattempo per un contributo pubblico di 500 milioni di euro per acquisire l'acciaieria. A quel punto le trattative si sono di nuovo arenate, in stallo anche quelle con il gruppo indiano Jindal Steel, a cui il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso si era nel frattempo rivolto per correre ai ripari. Ma Jindal pretende che l'autorizzazione integrata ambientale, il provvedimento che permette a Ilva di continuare a produrre, sia rivista in senso meno rigoroso, quando in realtà dovrebbe essere resa più stringente, stando alla sentenza del Tribunale di Milano del febbraio scorso, pena la chiusura dell'area a caldo e quindi di fatto lo stop della produzione. Stante così le cose, il governo valuta una terza via: vendere Ilva al gruppo italiano Arvedi, affiancato dalla Qatar Steel Company, tra i primi quattro produttori di acciaio del Medio Oriente, e da un fondo finanziario internazionale, non meglio precisato. Per farlo però occorre annullare la gara in corso e indirne un'altra. Altri mesi e mesi di trattative. Intanto ad aprile lo Stato, col beneplacito della Commissione Europea, ha sborsato 149 milioni di euro per tenere in vita l'acciaieria, 3,6 miliardi di fondi pubblici per Ilva dal 2013 ad oggi.
È iniziato oggi lo sciopero di due giorni della scuola contro le prove Invalsi e domani, con le adesioni di USB, Cobas Scuola e FLC CGL, contro la revisione degli istituti tecnici superiori, l'ennesima micro riforma del governo sull'istruzione che riduce di un anno la frequentazione e taglia le materie generali di cultura per favorire invece la formazione nelle aziende. Una riforma di classe che guarda un lavoro povero e squalificato, denunciano i sindacati. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti delle piattaforme di consegna a domicilio Glovo e Deliveroo per condotte illecite. L'accusa è di aver comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico verso i rider. Nelle proprie comunicazioni le piattaforme avrebbero messo in evidenza un'immagine aziendale fondata sul rispetto degli standard etici e di responsabilità sociale, che però non corrisponderebbe al vero. Ieri ci sono state ispezioni nelle sedi delle due società. L'Inter e il mondo del calcio ricordano Evaristo Beccalossi, sarà sempre uno di noi, unico come il suo talento, il messaggio oggi del club nero-azzurro. L'ex calciatore, storica bandiera appunto dell'Inter, è morto a Brescia nella notte, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore. Con l'Inter vinse uno scudetto nel 1980, giocò anche nella squadra della sua città, Brescia, numero 10 dal talento cristallino, è entrato Beccalossi nel cuore della gente anche per la sua ironia fuori dal campo. Il ricordo di Gianfelice Facchetti.
Evaristo Beccalossi è stato sicuramente uno dei calciatori della storia dell'Inter che noi tifosi abbiamo più amato. Avrà vinto magari meno di quanto altri che sono passati a indossare la maglia nerazzurra, ma è uno che è riuscito ad entrare nel cuore della gente, da una parte per il tipo di calciatore che è stato, un calciatore di talento, di estro, di fantasia, una di quelle figure dal punto di vista tecnico con la maglia numero 10 che già oggi in questo calcio è faticoso ritrovare, in un calcio così disciplinato da tattica, da schemi, da rigidità. Dall'altra parte è entrato nel cuore della gente, perché penso a volte che i calciatori si dividano in due categorie anche in base a quanto si concedano ai loro beniamini. Era uno che difficilmente diceva no, ed era uno che aveva un grande dono, quello della leggerezza, dell'ironia, del farsi prendere in giro e di scherzare con gli altri. In un mondo che si prende molto sul serio, ecco, non è retorico dire che uno come Beccalossi mancherà.
12:45 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafiero in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 15:30. Buon ascolto.